Bene, allora, care amiche e cari amici, troviamo una posizione piacevole, ma allo stesso tempo corretta. Ci permetta di godere di questa meditazione, di questo stare insieme questa sera. Porgo attenzione alle gambe, al bacino che appoggia stabilmente, alla posizione eretta della schiena. Cerco però di non portare tensione alla schiena stessa. Le spalle si ammorbidiscono, le braccia sono morbide. Osservo la posizione del capo, che sia del tutto naturale, l'espressione del volto, che abbandoni qualsiasi rigidità, tensione, sforzo. La mia espressione diventa più leggera, amichevole. Ora sentirò tre suoni di campana che danno inizio alla meditazione. E poi alla fine altri tre suoni ne indicheranno la conclusione. Allora con un sorriso iniziamo questa nostra pratica insieme. Dedichiamo i primi minuti della pratica a trovare uno stato di tranquillità, di ascolto di noi stessi. Lascio andare quella che è stata la mia giornata finora, con le sue cose belle e con le sue cose meno belle. Percepisco il fluire del mio respiro, così com'è. L'aria entra, l'aria esce. Osservo i pensieri che attraversano la mente. Alcuni sono ripetitivi, quasi ossessivi. Altri mi portano semplicemente ad appesantirmi. E allora li osservo e li lascio andare. Come un bambino che tiene prigioniera tra le mani una farfalla e poi apre la mano e la farfalla vola via. Non c'è nessun motivo che tenga prigioniera una farfalla nella mia mano. Lascio andare i pensieri. Ne sorgono altri, ma ancora una volta posso aprire la mia mano e lasciarli volare via. Sono qui e ora. In questo momento anche le preoccupazioni che forse hanno attraversato la mia giornata, in questo momento non fanno più presa. Apro la mia mano ed esse volano via, una per una. Ora osservo lo spazio intorno a me. Quello che fino ad ora erano dei pensieri faticosi, pesanti, oppressivi, ora sono delle meravigliose farfalle di tutti i colori che volano nel cielo. Se sono riuscito in questi primi minuti, se sono riuscita a ridurre un poco la presa dei pensieri sulla mente, adesso posso intraprendere una meditazione che mi porta a osservare da prima me stesso e poi allargare un poco questo orizzonte. Ora prova a vedere il mio stesso corpo nella posizione in cui è in questo momento, seduto per terra, seduto su una sedia, su una poltrona, su un panchetto, così come sono. Può sembrare strano perché abitualmente se mi vedo mi specchio di fronte. Ma ora mi guardo un po' dall'alto, come se fossi, se avessi possibilità di vedermi sospeso nel cielo. E guardo giù e vedo questo corpo. Lo vedo con affetto, ma anche con un po' di distacco. Posso guardarmi un po' da varie prospettive. E poi posso, con gli occhi della mente, superare quello che è il soffitto e cominciare a innalzare un poco il mio sguardo, come se potessi stare sopra la mia casa, sopra il palazzo in cui vivo, vederlo dall'alto, vederne il tetto. Magari il cortile o il giardino intorno. A sentire che intorno a me vivono altre persone, altre famiglie, di cui spesso non so nulla o quasi. Anche loro, come me, desiderano essere felici e stare lontani dalla sofferenza. E così anche gli altri esseri senzienti che vivono in questa casa o palazzo, animali, vegetali, tutti desiderano vivere. Desiderano essere felici. Ma posso risalire ancora un poco e cominciare a vedere il mio quartiere. Ci sono altre case, ci sono vie e palazzi, forse ci sono dei bei giardini. Provo a visualizzare questo quartiere, magari non mi è facile, non lo vedo abitualmente dall'alto, ma ho comunque la sensazione della vita che mi circonda, di cui sono solo una piccola parte. Anche nel mio quartiere, tutti gli esseri senzienti desiderano la vita, la felicità, non amano la sofferenza, proprio come me. Ormai mi libro nell'aria e sono libero, libera, e allora nulla mi vieta di salire più in alto e vedere tutta la mia città. E percorso da strade, alcune più grandi, altre più piccole. C'è del movimento delle automobili. Forse vicino scorre un fiume. Può darsi che veda un grande parco, dei palazzi antichi o castelli, ponti. È frutto dell'ingegno umano, di tanto lavoro e di collaborazione. mia casa ormai non si vede più e forse anche il mio quartiere è solo un quadratino. E io sono ancora più piccolo, più piccola, in tutto questo brulicare di vita. Ora, guardo la terra come se fossi su un aereo, la vedessi dall'alto. Anche la mia città è diventata più piccola e vedo i campi intorno, le autostrade, le colline e le montagne. Altri piccoli paesi o città. E ovunque, tutti gli esseri senzienti desiderano la vita e la felicità e non desiderano la sofferenza. In tutto questo sono sempre più piccolo, sempre più piccola. Eppure posso vedere tutto questo. Ma sono leggero, leggera. E posso volare ancora più in alto. Vedere tutta la mia nazione, il mare che la circonda, le isole, le montagne che vanno da est a ovest e la dorsale che scende lungo tutta l'Italia. Quante persone. Quanti esseri viventi. E tutti hanno uno stesso desiderio e una stessa paura. Ma io mi posso librare ancora più in alto, come se fossi sulla stazione spaziale che orbita intorno alla Terra. E vedere questo pianeta così particolare. Vedo principalmente gli azzurri del mare, il bianco delle nuvole. I contorni delle terre emerse. È un pianeta così bello e così fragile. A vederlo così dall'alto mi provoca tenerezza. Quanti miliardi di esseri viventi lo popolano? Tutti desiderano vivere, essere felici. Non desiderano la sofferenza. Eppure, quante sofferenze sono state provocate, quante sofferenze a questo piccolo pianeta. Ma ormai non ho più limiti. Posso andare ancora più in alto, vedere una stella di media grandezza, in cui ruotano intorno alcuni pianeti, alcuni satelliti. Ce n'è uno, il terzo, che ancora è di un pallido azzurro. Com'è lontano, come sono lontani i suoi problemi, le speranze di tutti quelli che lo popolano. Com'è grande la sua stella. E com'è piccolo lui in confronto. Eppure insieme a tanti altri pianeti, da miliardi di anni, continua serenamente la sua rotazione intorno al Sole. Posso elevarmi ancora di più e vedere una galassia a spirale. In uno dei bracci esterni c'è un piccolo sistema solare. Tra centinaia di miliardi di altre stelle, tra un numero innumerevole di pianeti. Una galassia immensa che ruota lentamente intorno al suo centro. Com'è piccolo il sistema solare? Com'è piccola la Terra? E io sono là. In questo momento. Ma anche questa galassia non è che una tra altri 100 miliardi di galassie. Anche la nostra galassia, con tutte le sue stelle, con tutti i suoi tesori, con tutte le sue meraviglie, è solo un piccolo punto in tutto l'universo. Mi sento parte di questo universo, così enorme e così misterioso. in un piccolo angolo di esso ci sono io, ci siamo noi. Questo mi può far sentire irrilevante, ma non è così. In questo universo immenso ho il mio spazio. Posso fare delle scelte, ma questo mi dà anche un grande senso di libertà. Non sono il centro dell'universo. Per fortuna. Ho delle responsabilità, ho delle potenzialità, ma non sono il centro dell'universo. E questo mi rasserena. Non ruota tutto intorno a me. Non sono il centro dell'universo. Respiro serena. Desidero vivere. Desidero la felicità. Non amo la sofferenza, ma posso far sì che questo desiderio di felicità e questo abbandono della sofferenza non sia un mio fatto unico e personale, ma possa essere qualcosa di collettivo e di ampio. Proprio perché non sono al centro dell'universo. Posso portare nel mio piccolo gioia, serenità, alleviare le sofferenze. E da questo spazio sconfinato ora posso rivedere la mia piccola galassia, questo sistema solare, il terzo pianetino azzurro, i confini delle terre emerse, l'Italia. La pianura padana, la mia città, il mio quartiere, questa casa, la mia stanza, questa strana persona seduta in meditazione, sentire il mio pulsare del cuore. E respiro. La pressione sulla terra o sulla sedia. Sono qui. E per fortuna non sono il centro dell'universo. Ancora posso fare qualche respiro, sorridermi, sorridere a me stesso, a me stessa, e un po' sorridere di me stesso, di me stessa, perché lo posso fare, ne sono capace. Lentamente possiamo sentire un respiro più ampio, piccoli movimenti, lasciare questa immobilità. Grazie per aver meditato insieme.
Mantenendo questa calma e questa atmosfera, questa energia che abbiamo ricevuto dalla meditazione seduta, possiamo dedicare i prossimi minuti a camminare su questo pianeta con grazia, con spirito di cura e di gentilezza nei nostri confronti. Nei confronti della nostra casa che ci ospita e di questa terra su cui siamo provvisoriamente ospitati. Ci vediamo ancora fra qualche minuto, 5-6 minuti. Grazie. Bene, aspettiamo che tornino anche Anna e Silvi. Chiedo a Silvi di confermare la sua presenza. Eccola. Bene, grazie Silvi. Ascoltiamo un suono di campana. Bene, passiamo ora alla lettura che avevo proposto ieri. E, prima di iniziare vi dico due parole sull'autore e sul libro. Un libro a cui sono arrivato abbastanza casualmente. L'autore è uno scrittore giornalista. Ha compiuto studi sui testi del buddismo antico al Bodhi College in Inghilterra. E, è abbastanza vicino come argomentazioni a Stephen Batchelor, anche se si esprime in un modo sicuramente più semplice, meno approfondito di quanto fa Stephen. Questo testo, appunto, il Buddha era una persona concreta, mi ispirava molto il titolo, ho provato a leggerlo, e appunto sono incappato in questa parte dove veniva citato questo appunto Bodhisattva, come l'ho definito non mi ricordo in quale messaggio, tra virgolette, che è Paperone e Paperone, quindi ho pensato a Donato e al martedì in cui avevamo parlato appunto della possibilità di ricorrere ai fumetti, no? Per stemperare un pochino certe non so, un'immersione troppo approfondita all'interno dei testi di Dharma. In questo caso invece possiamo ritrovare i fumetti e questo personaggio all'interno di un discorso di Dharma, e quindi era interessante provare a fare questo matching. E quindi il brano che volevo leggere, non vi leggerò tutto quello che vi ho mandato, ma una parte. Si intitola La gentilezza, ferma la scimmietta che ti si dimena nella testa. Leggo anche la citazione che viene fatta. Nessuno è nato odiando qualcun altro per il colore della pelle o il suo ambiente sociale o la religione. Le persone odiano perché hanno imparato a odiare. E se possono imparare a odiare, possono anche imparare ad amare. Perché l'amore arriva in modo più naturale nel cuore umano che il suo opposto. Nelson Mandela. La gentilezza cura le nostre ferite. La gentilezza cura il mondo. Per scoprire il profondo potere di un gesto gentile e di un sorriso è il primo passo per comprendere a fondo il senso del buddismo. Ma come possiamo praticare la generosità della mente? Quali strumenti ci mette a disposizione la tradizione buddista? Proviamo prima di tutto a comprendere il significato che Gautama dava alla gentilezza. Per spiegarvelo chiamo in aiuto un altro grande vecchio, anche se non proprio famoso per essere un campione di questa qualità, ma fidatevi. Fin da piccolo sono stato un grande appassionato di fumetti. Le strisce di Carl Barks, animatore di Monty Paper e Disney, mi sono rimaste nel cuore e ancora oggi le leggo e rileggo con il medesimo incanto. Barks ha creato il personaggio perfetto, l'icona del materialismo della società americana e moderna. Il suo paperone dei paperoni, ricco, egoista, che adora nuotare tra le monete nel suo deposito. È un personaggio che riassume in sé molte contraddizioni dell'animo umano. È l'opposto della gentilezza. La generosità gli fa difetto. È solitario, misantropo. È sempre pronto a sfidare la sorte per ottenere un nuovo tesoro da aggiungere alla sua già sterminata collezione. Il suo carattere scorbutico lo rende quasi simpatico, sicuramente, più reale di molti altri personaggi dell'universo Disney. A Paperone in fondo si perdona tutto o quasi, perché rappresenta ciò che, qualche volta, abbiamo forse sognato di essere. L'uomo più ricco del mondo, cui quasi nulla è vietato. La sua però è una maschera tragica portata all'eccesso, con una funzione specifica, ricordarci quanto importanti sono le qualità che a lui sono legate. Il vecchio Scrooge, questo è il nome originale di Paperone, come il protagonista del canto di Natale di Dickens, vorrebbe amare ma non riesce. Vorrebbe una famiglia, ma l'ossessione per il denaro lo rende diffidente, sospettoso e guardingo. Eppure, nel vero capolavoro del suo creatore, la saga sulla dinastia dei Paperi, lo vediamo bambino, alle prese con le difficoltà di una famiglia caduta in disgrazia, e mosso dal desiderio di riscatto e dalla volontà di restituire dignità alle persone che ama, umiliate dal destino. Paperone ha un cuore, anche se ha dovuto sotterrarlo per fare fronte alle avversità e diventare il papero che poi è diventato. Eppure l'immagine dei suoi primi anni nelle lande perdute della Scozia con i genitori, le zie e le sorelle, il guadagno del suo primo soldino, la famosa numero uno, ce lo restituisce umano, fragile, sognatore e idealista. Cosa gli è successo? Perché è diventato l'arcigna baldanzoso, miliardario, arido e testardo che conosciamo? Il fatto è che Paperone non si è dato la possibilità di coltivare il cuore. C'è una vignetta nella prima storia della dinastia in cui viene ingannato da un cliente che paga i suoi servizi di lustrascarpe con una moneta americana, la moneta. Il piccolo Paperone, invece che scoraggiarsi, dice: d'ora in avanti sarò più furbo dei furbi, più duro dei duri. Detto fatto, non darà più spazio alla compassione, all'amore, alla gioia, ma solo a ciò che gli potrà permettere di rispondere a quell'imperativo, di curare la ferita dell'umiliazione. La strada però era quella sbagliata, solo che lui non poteva saperlo. Barks, il creatore, invece sì. Per questo lo circonda dei nipoti che compensano con l'entusiasmo dei giovani quell'allegria e quel calore che Paperone non ha più. Gli offrono alla fine la possibilità di redimersi, di riscoprire la sua umanità più profonda. Per per tutti c'è questa possibilità. Tutti possiamo guarire ed è la gentilezza lo strumento per farlo. Ecco perché è da qui che cominciamo questo viaggio sulle orme di Gotama. E non sarà un percorso privo di insidie. Anche il Buddha, infatti, aveva un nemico, Mara, il diavolo. Mara impersona tutte le caratteristiche negative che ci impediscono di fiorire. È detto l'assassino perché, di fatto, uccide ciò che ci rende umani. E il suo soprannome, Namuchi, nell'antica lingua indiana, sta per colui che impedisce al monsone di giungere e alla pioggia di irrigare, per rendere fertili i campi. Senza acqua non c'è vita. Senza una sensibilità gentile, il cuore diventa arido e ci chiudiamo in noi stessi. Non c'è cura, non c'è via d'uscita alla sofferenza. Bisogna quindi scovare un sistema per sventare gli inganni di questo diavolo e coltivare una sensibilità gentile. Coltivare la mente. La tradizione buddista ha messo a punto alcune pratiche che aiutano a portare alla luce e potenziare i punti di forza e le qualità specifiche di ogni persona, tramite la meditazione, che rappresenta quindi la chiave per calmare la confusione della nostra mente, renderla stabile e permettere alla gentilezza e all'umanità di fiorire. La parola che il Buddha sceglie per indicare la meditazione nella lingua parlata a quel tempo è bhavana, che è sinonimo di sviluppare, coltivare o produrre, chiamare alla vita. Per spiegare il contesto culturale dell'impiego del termine da parte del Buddha storico, il ricercatore americano Glenn Wallace scrive, ad esempio, che anche un contadino, quando prepara il terreno e pianta il seme, è in uno stato di bhavana. Scrive Wallace: immagino che quando il Buddha scelse questa parola per parlare di meditazione, avesse in mente le onnipresenti fattorie e i campi della sua nativa India. A differenza delle nostre parole meditazione o contemplazione, il termine di Gotama è ricco e verdeggiante, profuma di terra, suggerisce naturalezza, quotidianità, ordinarietà. Il termine suggerisce anche speranza. Per quanto sia amaggese o possa essere danneggiato, un campo può essere sempre coltivato, continuamente valorizzato, arricchito, sviluppato, per produrre un raccolto favorevole e nutriente. Spesso troviamo nel buddismo metafore o termini che rimandano al ciclo naturale dei campi e al lavoro dei contadini, dei falegnami e dei fabbri. Queste immagini hanno una forza evocativa che immediatamente ci riporta a una dimensione familiare concreta, ma non solo. Ci distolgono dal perdersi in fantasie o dal cercare doppi sensi che non ci sono. Il processo della meditazione è, in questa prospettiva, un processo naturale che avviene tramite il respiro, tramite il corpo, un processo radicato nella terra sulla quale posano i nostri piedi. È dalla terra che possono germogliare piante e frutti, esattamente come dalla pratica può emergere una diversa prospettiva nei confronti della vita. Bhavana è anche coltivazione spirituale, come un campo, perché possa dare un buon raccolto, ha bisogno di essere irrigato, curato e coltivato. Questo metodo va perseguito con dedizione, con cura. Non perché sia giusto farlo o perché è scritto nei testi, ma perché in questo modo si permette alla pratica stessa di diventare efficace. La meditazione non è, come alcuni credono, una separazione dal mondo, e lo vedremo più avanti quando parleremo della solitudine. Semmai equivale a immergersi in esso in modo più profondo. Proprio perché riusciamo a essere maggiormente concentrati e presenti, siamo in grado di osservare con lucidità i nostri schemi mentali, le reazioni abituali, le paure, i desideri e tutte le emozioni e sensazioni che abitano la nostra anima. La meditazione è l'ingresso attraverso il quale il mondo entra dentro di noi non filtrate da ciò che ci piace o non ci piace, da ciò che riteniamo giusto o sbagliato, vero o falso, buono o cattiva. Quando meditiamo, smettiamo di reagire agli stimoli, di inseguire i pensieri, ci concediamo la possibilità di vedere ciò che accade nel mondo da una nuova prospettiva, ogni volta diversa. Un altro termine importante collegato alla pratica della meditazione è il samadhi, che indica la stabilità che si raggiunge quando ci troviamo in questa condizione. Samadhi è una parola della lingua sanscrita presente sia nel buddismo che nell'induismo e definisce l'unione del meditante con l'oggetto della meditazione. Esprime quindi il modo in cui il sé si dissolve quando l'attenzione va oltre i suoi normali limiti. Alcuni traducono questa parola con concentrazione, altri con assorbimento, altri ancora con quiete. Nella tradizione buddista la mente viene spesso paragonata a una scimmia che salta qua e là senza sosta da un ramo all'altro. Qual è il metodo migliore per attirare la sua attenzione? Se ci limitiamo a offrirle una banana, la prende, la divora in un istante e ricomincia a saltellare. Questa tecnica non funziona. Eppure più delle volte nutriamo la povera scimmia della nostra testa con un flusso costante di giudizi, reazioni, idee, punti di vista. Una catena ininterrotta di dialoghi interiori su ciò che ci accade, ma anche su quello che immaginiamo potrebbe o non potrebbe accadere. Basta uno spunto, una banana, e la scimmia se ne impossessa e inizia a giocare. Il fatto è che la vita quotidiana tende a disperdersi in infiniti frammenti a cui a volte facciamo davvero fatica a ritrovare la coerenza. Se ci fate caso, è un'esperienza piuttosto comune. Basta una giornata di stress, un po' di stanchezza per stravolgere il nostro stato d'animo. Un imprevisto, un appuntamento che salta, un incontro di lavoro che va male, oppure un raffreddore proprio la sera del compleanno e la frustrazione prende il sopravvento e siamo trasformati. I muscoli del viso e del corpo si contraggono, fatichiamo a riconoscerci. Compiere un semplice gesto di apertura, di gratitudine o di calore diventa un'impresa. Succede a tutti, è normale. Così funzioniamo, questa è la vita. Purtroppo eliminare ciò che non ci aggrada è impossibile. Siamo programmati biologicamente per entrare in relazione con il mondo circostante e rispondere alle sollecitazioni che da esso ci giungono, positive o negative che siano. Ogni relazione implica una reazione. Ma una via d'uscita c'è. Per evitare di essere vittime della frustrazione, occorre dare alla mente qualcosa da fare. Ci vuole pazienza, come un bambino a cui desideriamo insegnare ad andare in bicicletta. Le prime volte farà resistenza, magari sarà titubante, diffidente. Spesso cadrà, ma poi piano piano prenderà confidenza e inizierà a pedalare. Così funziona il processo della meditazione. Così riusciremo a raggiungere la condizione di samadhi. Per farlo occorre però lasciare da parte lo spirito prestazionale, competitivo, che contraddistingue la nostra epoca. Forzare il cervello a stare concentrato su qualcosa, che sia il respiro, le sensazioni del corpo, l'immagine di una candela o la fotografia del Buddha non serve. Non esistono le Olimpiadi della meditazione e nessuno vi darà una medaglia alla fine della gara. Occorre invece imparare a conoscersi, entrare in confidenza, instaurare un rapporto di fiducia e di amicizia con la divertente scimmietta seduta sulla nostra spalla. La sfida che ci propone Gotama è proprio quella di iniziare gradualmente a non identificarsi con questa reattività automatica, con il flusso di pensieri e sensazioni che ci popolano il cervello e sui quali vogliamo esercitare il nostro controllo per sentirci sicuri. Non ci rendiamo conto così che, come Paperon de Paperoni, non facciamo altro che allontanarci anche dal cuore, al punto da non riconoscerci più. Lasciare che la scimmia scorrazzi indisturbata, osservandola persino con una punta di orgoglio e un pizzico di senso di onnipotenza, significa perdere di vista la nostra anima e non coltivare la gentilezza, che è ciò che ci rende umani. Ascoltiamo un suono di campana.